State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Il St. Ali Italian Film Festival è in pieno svolgimento in queste settimane in diverse città australiane. Tra i film in programma troviamo The Shadow of the Day, in italiano L'ombra del giorno, interpretato da Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli e diretto da Giuseppe Piccioni. Oggi nostro ospite è a cui diamo il benvenuto virtualmente in Australia. Buongiorno Giuseppe, grazie per essere qui con noi oggi.
Buongiorno a voi, anzi buon pomeriggio credo, no?
Sì, c'è sempre un po' di differenza, non si sa mai esattamente come rispondere. Iniziamo quindi a parlare di questo film, L'ombra del giorno. È sempre difficile raccontare un film senza sottrarre il piacere di viverlo direttamente. Quello che posso dire io è che è un film che racconta un momento storico, quello del fascismo in Italia, e presenta tante posizioni diverse che non si risolvono solo nell'essere a favore o contro. C'è una storia d'amore e poi cos'altro possiamo dire? Cosa vorresti dire?
Semplicemente che è una storia così lontana nel tempo, che però curiosamente ci fa riflettere su alcuni aspetti dell'attualità, no? Questa idea che forse questi tempi, insomma, non lasciano presagire un futuro rassicurante per tutti. È vero che è una storia d'amore, però è una storia d'amore in tempi difficili. Forse l'amore è l'unica cosa che può permettersi di sovvertire le ragioni della storia o le ragioni della politica in alcuni casi, però rimane comunque nel film, attraverso l'amore, un'idea, ecco, di speranza, no? Di qualcosa di non prevedibile, di un gesto, di una possibilità di fare delle scelte con le conseguenze che possono essere anche conseguenze, diciamo, che riguardano gli altri, l'umanità in genere.
Ecco, l'hai detto anche tu, nel film si torna a parlare di fascismo, un tema che è tornato anche nella campagna elettorale in corso in Italia. Perché secondo te è un tema ancora vivo nell'Italia di oggi e perché l'hai scelto quindi per il tuo film?
Credo che qualsiasi tipo di emergenza, no? In quel tempo l'emergenza fu la guerra, no? E ogni situazione di emergenza, in particolare le guerre, finiscono per creare una sorta di accentramento delle decisioni, no? Ogni volta che c'è questa scelta di questi percorsi ci si cerca di liberarci dalle regole della democrazia, no? E questo è molto pericoloso perché si finisce per delegare anche troppo, no? Della nostra vita. Le questioni su cui siamo chiamati a discutere sono questioni che riguardano così intimamente quello che noi siamo nel mondo, come vediamo il mondo. C'è anche un accentramento dell'informazione, cioè, insomma, c'è il rischio che qualcosa non vada per il verso giusto, ecco. Respiriamo un'aria un po' tumultuosa, no? Gli eventi si succedono, c'è qualcosa che non ci fa più pensare al domani come qualcosa che sarà la stessa cosa dell'oggi, ecco, qualcosa che ci mette a rischio questa idea del futuro. E credo che sia accaduto anche negli anni che hanno preceduto il fascismo, che hanno preceduto la Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra Mondiale sembrava, insomma, abbastanza lontana nel 1938 dalle intenzioni almeno del vertice del fascismo, e poi invece siamo caduti inevitabilmente in questo imbuto, in questa situazione terribile, e ci troviamo come quei personaggi spaesati del film a guardare dall'alto qualcuno che ci dirà qualcosa.
Ecco, proprio nel film infatti ci sono queste persone che adottano il fascismo, ma sono anche quelle un po' vittime dell'ideologia. Perché, volevo chiederti, hai scelto di essere, diciamo così, comprensivo anche verso non il fascismo, ma alcuni fascisti del film?
Beh, perché noi oggi abbiamo un'idea del fascismo abbastanza semplicistica, no? Nel senso che forse dovremmo parlare più di fascismi, perché ci sono state nelle ambiguità, delle ambiguità fin dall'inizio, però si è cercato, anche qualcuno ha pensato che in quel modo si poteva dare voce a un disagio, qualcuno ha creduto, insomma, che fosse una rivoluzione, poi ha mostrato presto il suo volto più feroce, però la dimensione della provincia dove tutti cercano di convivere più o meno in pace anche in periodi difficili come quello del fascismo, secondo me ti permette una specie di visione delle relazioni tra le persone un po' diversa, no? In provincia la relazione tra i cittadini diventa problematica e inquietante quando arriviamo alla guerra inoltrata, quando siamo nel 43, nel 44, quando arriva insomma anche lì la resistenza in maniera più evidente e necessaria. Il fascismo, quando si è affermato, era chiaro il suo, era un movimento abbastanza, anche se vogliamo usare parole tipo populista, che però raccoglieva tanto malcontento, no? E quindi ci sono stati anche dei fascisti che poi sono diventati numerosi esempi dell'antifascismo italiano, che erano fascisti da giovani, no? Lo sappiamo, conosciamo tutti poi il percorso di tantissimi intellettuali, alcuni hanno fatto parte anche delle redazioni della rivista di Bottai, no? Che era questo famoso intellettuale che sposò in pieno la campagna antisemita, però nello stesso tempo aveva una rivista in cui ospitava le opinioni più aperte. Le contraddizioni del fascismo sono tantissime. Si può parlare di fascismi, no? Più che di fascismo come raffigurazione di uno schema in cui lo intendiamo adesso, a posteriori. Ci tengo a dire che nonostante Luciano sia un fascista perché è convinto che qualcosa di buono, è un fascista sui generis, che non ha capitalizzato la sua ferita alla gamba per fare carriera negli apparati del fascismo, come c'erano, alcuni ci sono stati fascisti che hanno aiutato, hanno nascosto gli ebrei dopo le leggi razziali. Insomma, ci sono state nel popolo italiano alcune cose che non sposavano in pieno l'ideologia fascista di quegli anni. Ecco, Luciano forse rappresenta questa illusione, no, di quel consenso compatto, estremo che c'era nel paese in quegli anni, prima delle leggi razziali, no, dove il fascismo sembrava aver consolidato tutto. E in questo muro di consenso, dove è difficile dire quello che si pensa, è qui che nasce questa straordinaria storia d'amore in attesa tra due persone così diverse.
Io vi ricordo che siamo in collegamento con Giuseppe Piccioni, il regista dell'Ombra del Giorno, girato ad Ascoli Piceno, la tua città di origine. So che questa scelta non faceva parte dell'idea iniziale, ma è arrivata in itinere. Ci vuoi raccontare come?
Sì, no, è vero. Ascoli Piceno perché ho girato lì il mio primo film, Il Grande Black, tantissimi anni fa, non voglio nemmeno dirli qua, perché mi spaventa l'idea. Questo film volevo girarlo a Roma, l'avevo scritto per ambientarlo a Roma. Eravamo quasi in preparazione, sono andato nella mia città per caso un giorno per fare delle cose. Di solito quando vado nella mia città ci sto un giorno o due, e poi torno subito a Roma. E mi sono seduto al caffè Meletti, siccome stavamo cercando il ristorante della nostra storia, non riuscivamo a trovarlo perché a Roma, come sai, è difficile parcheggiare i mezzi, è difficile trovare una strada che non ci sia traffico, dove che poi non ti permette di registrare la presa diretta in maniera che possa essere utile per il film ambientato nel 38, quindi non certo quei rumori di fondo di una città di oggi. Difficile ricostruire in teatro di posa perché avrei avuto bisogno di un budget diverso. A quel punto ero lì, mi sono detto, in questo magnifico caffè Liberty dei primi del Novecento, ho detto, ma questo è perfetto. Allora, ho telefonato a Riccardo, ho detto, guarda, giriamolo qui, giriamolo ad Ascoli, rivediamo la storia. Riccardo mi ha detto che ero pazzo, mi ha detto che gli ho spedito delle immagini della città e del caffè, di questa vetrina che è fondamentale nella storia. E lui subito dopo mi ha richiamato, ha detto vengo giù tra 2 giorni, organizziamo una riunione, cerchiamo di fare tutto lì. E infatti abbiamo fatto tutto lì.
Riccardo, lo ricordiamo, Riccardo Scamarcio, che è il protagonista e anche produttore del film, se non sbaglio.
Anche Riccardo è subentrato dopo. All'inizio io avevo scelto Riccardo come attore protagonista, però non c'era l'idea che lui, insomma, potesse essere interessato a fare la produzione. Il produttore che c'era prima ha pensato di spostare il film, e allora Riccardo si è fatto avanti dicendo che se voleva avrebbe rilevato lui il film. Ha restituito i soldi che erano stati spesi ed è diventato anche il produttore, con mia grande soddisfazione, perché devo dire che è stato bravo.
Volevo chiederti adesso, Giuseppe, com'è stato girare in piena pandemia? Da un lato credo che sia il sogno di un regista avere una città vuota che diventa quasi un set, ma poi immagino non sia stato così semplice.
Ma guarda, un po' hai ragione, perché hai ragione nel senso di dire il sogno di un regista, nel senso che non è bellissimo da dire, però siamo stati privilegiati perché la città era in zona rossa, per gran parte del periodo siamo stati in questo caffè-ristorante dove veramente eravamo assolutamente tranquilli, non avevamo nessuna interferenza che potesse nuocere o alle riprese, avevamo lo spazio a nostra disposizione anche nei momenti così di pausa al lavoro, a fine lavoro, potevamo anche rientrare un po' più tardi rispetto agli orari delle regole della pandemia, quindi eravamo un po' padroni della città, se si può usare un termine così antipatico. E quindi è stato incredibile. Un po' io poi ho cercato, la città è stata disponibilissima in tutti i modi, anche perché erano contenti perché alcuni dei negozi, molti dei negozi hanno ricominciato a lavorare anche con la presenza della troupe. E devo dire che abbiamo avuto un sostegno di cui sono veramente grato e non immaginavo. Per chi viene dalla provincia, la provincia è anche un luogo di insidie, no? Dove l'accoglienza si accompagna al sospetto, alla diffidenza. Nemo profeta in patria, no? Come si dice. Invece devo dire che in questo caso forse questo detto è stato totalmente smentito dall'entusiasmo, dalla partecipazione di gran parte dei cittadini che in ogni modo ci hanno dato una mano. Io ho utilizzato la pandemia anche perché mi sembrava che questa relazione con la pandemia, che vivesse in un film ambientato in quegli anni, fosse una carta in più da giocare, no? Che suggerisse il film una qualche relazione con l'oggi. E anche senza volerlo, perché il film è stato scritto, l'abbiamo finito di scrivere nel 2019. Stranamente, nella sceneggiatura ci sono cose che hanno lasciato pensare anche a quello che abbiamo vissuto subito dopo, invece erano scritte nel 2019, prima ancora che ci fossero i primi segnali di questa inquietante, terribile, sciagurata pandemia. Ecco, la dichiarazione di guerra che in tutta Italia, secondo insomma un'interpretazione tipo realistico, in molte piazze italiane, le piazze erano gremite, si ascoltava alla radio il discorso del Duce, no? E lì ovviamente sia per ragioni di budget che un po' anche per sposare questa idea della pandemia, ho utilizzato la piazza deserta. Questa voce che viene dall'alto, che sembra quella del Padre Eterno, che schiaccia tutto e tutti, ed è un'idea di messa in scena che è venuta anche grazie, purtroppo, alla pandemia, alla zona rossa, insomma, a quel clima.
Eh sì, ti dava comunque possibilità che normalmente non esistono. E io, in conclusione, volevo chiederti questo. Io qualche giorno fa ho intervistato Don Luigi Ciotti, che tra tante cose mi ha detto anche questo. Quando le istituzioni sbagliano, dobbiamo avere un ruolo attivo e dar loro fastidio. E nel tuo film c'è un personaggio bellissimo, quello del professore, che dice a un certo punto che ad una legge sbagliata non bisogna obbedire. Ecco, come si fa a passare a questa disobbedienza? Quando è il momento giusto? Tu l'hai capito?
No, guarda, è una questione che mi sta molto a cuore perché ho la sensazione che quello spazio interlocutorio dove tutte le opinioni possono convivere non sia così disponibile in questo periodo storico. Non vorrei che tutto si appiattisse e prevalesse il timore di dire quello che si pensa anche in questa che sembra essere una democrazia. Io mi sento molto più sicuro se qualcuno esprime un'opinione diversa dalla mia, no? Anche quando si parla di salute, di vaccini. Io sono vaccinato, però non mi piace per niente quest'area dove un giornalista possa togliere la parola a una persona che pensa diversamente, o qualcuno addirittura si possa vantare di non aver ospitato nelle sue trasmissioni persone che non vogliono prendere il vaccino. Ecco, la trovo una cosa inquietante. Penso che in altri casi si sarebbe invocato l'ordine dei giornalisti, e invece questo non è accaduto. Ma questo non significa che una persona debba essere considerata necessariamente no vax, e comunque se non ci sono gli aspetti violenti, antidemocratici, non ci sarebbe comunque niente di male ad avere delle opinioni diverse. C'è anche il diritto a non essere, a poter essere nel torto, no? Senza che questo significhi uno stato di guerra tra cittadini. Questa è una cosa che mi disturba molto. Lo stesso per quanto riguarda questa guerra, che se uno ha dei dubbi su questa guerra, non succede niente se li esprime, se c'è la possibilità di esprimerli, perché più il dibattito è ricco e più se ce ne avvantaggiamo tutti, insomma, se vogliamo arrivare davvero a una pace. E quindi Don Ciotti dice giusto, bisogna correre qualche rischio, purtroppo, bisogna correrlo, no? Se uno crede in quello che pensa, altrimenti cominciamo a censurarci. Ma lo ripeto, insomma, censurarsi è qualcosa che noi neghiamo anche agli altri, non solo noi stessi, l'occasione di una chiarificazione, di uno scambio. Questa è l'idea di democrazia, che secondo me non deve mai smettere di esistere, no? Questa idea di confronto.
Cosa vorresti che si portasse via lo spettatore o lo spettatrice dopo il tuo film?
Ma una speranza che non sia consolatoria, ma che sia concreta, fatta di un rispetto per se stessi, per le scelte che facciamo, perché queste scelte, come l'amore, diciamo, l'amore spesso è sconveniente, non porta dei vantaggi, anzi, è qualcosa che si fa in base, o si dovrebbe fare in base, non a un calcolo, no? Allora penso che anche quest'idea di ritrovare attraverso dei personaggi una storia, rispetto per se stessi, per gli altri, per le cose rispetto alle quali abbiamo avuto magari qualche educazione, no? Anche rispetto degli altri, in cui crediamo, ecco, delle cose, dei valori in cui crediamo, di difenderli, di non avere timori. A costo di essere anche un po', di trovare anche qualcuno che non la prende bene.
L'ombra del giorno, quindi film diretto da Giuseppe Piccioni in tutte le sale, o comunque in molte sale del St. Ali Film Festival in molte città australiane. Grazie davvero a Giuseppe Piccioni per essere stato qui con noi oggi.
Grazie a te, Massimiliano, arrivederci.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di sei piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.